Allora, l'ottava beatitudine potremmo considerarla l'ultima. Dice: Beati perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Dicevo, fra virgolette, possiamo considerarla l'ultima perché ci sono dei motivi oggettivi, no? Il testo continua con un altro versetto che potremmo dire inneggia sempre all'idea di beatitudini, ma cambia un po' lo stile e potrebbe essere inteso come una sorta di sottolineatura o di ridondanza rispetto a questa ottava beatitudine che ho letto ora. E quelli che appunto studiano il testo la ritengono questa beati perseguitati per la giustizia perché di essi è il regno dei cieli, la ritengono effettivamente l'ultima dell'elenco. E se vi ricordate, fin dal primo giorno, no, avevamo individuato dei motivi oggettivi che aiutano a delimitare il testo, perché in questa beatitudine c'è innanzitutto un'inclusione con la prima, cioè la prima e l'ultima sono le due beatitudini che sono formulate al presente e si riferiscono al regno dei cieli. E queste due frasi uguali fanno da contenitore, no? Questo si chiama il metodo dell'inclusione e allo stesso tempo questa ottava beatitudine richiama la quarta e in questo modo aiuta a scandire l'insieme. L'insieme è tutta la nuova legge, no? Che Gesù come nuovo Mosè propone, scandita in due tavole, cioè in due porzioni come le due tavole, non le tavole della legge antica e appunto la quarta beatitudine, l'ottava. Citando la parola giustizia, danno questo senso, no, della scansione. E perché questa particolarità, queste minuzie sembrano cose più da tecnici, da raffinati, studiosi. In realtà noi dobbiamo sempre ricordarci che questi testi erano pensati per essere proclamati, no? Nella cultura orale, no? Mentre per noi è facile avere un testo sotto gli occhi e la distribuzione proprio delle righe, degli spazi ci dà anche il senso, no? Tutti i nostri libri sono divisi in paragrafi, per cui tutto è scandito e l'attenzione del lettore viene in qualche modo incanalata e guidata da chi ha pensato, no? Questa ripartizione del testo. Quando la cultura era orale, cioè quando si usava la parola, quando la memoria era, potremmo dire, lo strumento e il ricettacolo di tutto questo Vangelo, dobbiamo pensare che appunto chi parlava, chi predicava, ricorresse ad altri sistemi per aiutare l'attenzione a cogliere, no, gli aspetti. Quindi ecco, quello che sta dietro a questa ottava beatitudine praticamente è questo, no? Che l'abbiamo detto, lo ripeto, solo per sicurezza, che Matteo che parla agli ebrei vuol far vedere che Gesù Cristo è il culmine, la pienezza, cioè che in lui si realizzano le promesse antiche. E siccome per gli ebrei la figura di spicco, di riferimento era quella di Mosè, Matteo si serve di questo parallelismo proprio per sottolineare l'importanza di Gesù, come Mosè è stato grande in antico perché è stato il profeta di Dio, cioè colui che parlava per conto di Dio e ha consegnato il dono della legge, che è stato il timone che ha guidato la vita del popolo, così Gesù è il nuovo Mosè, quello che potremmo dire raggiunge la pienezza, il culmine di questa mediazione, e come un nuovo Mosè lui pronuncia la legge di Dio e ci consegna questo dono che è appunto concepito in due tavole. Le otto beatitudini di Matteo servono a questo. E quindi ecco, l'ottava beatitudine potremmo dire chiude il cerchio di questa seconda parte del gruppo, che è quella che riflette soprattutto sui rapporti che si hanno con le altre persone. Ci sono diverse interpretazioni, ma una che in qualche modo a me piace è questa, che le prime quattro beatitudini indicano il rapporto con Dio e quindi rappresentano l'uomo che riceve da Dio. Le ultime quattro invece dichiarano l'aspetto più positivo, più attivo, cioè quello che l'uomo fa nei rapporti con gli altri, quindi sostanzialmente come si intesse la vita credente. Ecco, quindi questa ultima beatitudine va letta in questa luce, cioè cerca di insegnarci qualcosa sul comportamento che si ha nei rapporti con gli altri, cerca di insegnarci il modo giusto, secondo la logica di Dio, per intessere le relazioni edificanti e positive. E il primo concetto che viene presentato è quello di beati i perseguitati. Ora, se voi andate a vedere il modo in cui il Papa legge questo versetto nella esortazione Gaudete et Exultate, lui cita la parola controcorrente. Questa cosa mi ha un po' colpito. Mi sono domandato che senso avesse associare l'idea di perseguitati con la parola controcorrente, cioè quale fosse il messaggio che il Papa intendeva dare. E la spiegazione che mi sono data è questa: se una persona vive le beatitudini, cioè se una persona si comporta così come Dio in Gesù ci ha detto, cioè se segue questo stile, fa proprio questi insegnamenti, non si conforma alla mentalità di tutti coloro che lo circondano, praticamente non si adegua alle abitudini, ai costumi, non si lascia trasportare, e per questo motivo diventa un po' un caso a sé, diventa, se per dirlo con una parola un pochino più seria, diventa un'istanza profetica. Vuol dire che una persona che segue la logica di Dio, la legge di Dio, un po' è diverso dagli altri. E proprio perché agisce secondo quello che è la volontà di Dio, diventa una luce, rappresenta una specie di eco della verità. E per questo motivo diventa anche un po' scomodo. Questo è il motivo, no, della persecuzione. Per cui ecco, l'idea del Papa è questa: cioè i beati sono perseguitati perché vivono controcorrente. Cioè non si adeguano a tutto quel che li circonda, non si abbandonano al senso comune. Anzi, quando c'è qualcuno che in un certo senso ti ricorda la verità o rappresenta un esempio chiaro del modo giusto di fare le cose, attira sempre l'invidia e la malignità, perché nascono le gelosie, no? E c'è sempre astio, perché in qualche modo la persona che opera bene, agisce bene, vive bene, è come se fosse una specie di monito continuo che ti ricorda che devi perfezionarti, devi migliorarti. Quindi ecco, questa è la beatitudine di coloro che non si adeguano. E mi ricorda molto le parole che diceva anche Gesù, che sono molto chiare: non conformatevi alla mentalità di questa generazione. E questa, secondo me, è un insegnamento molto importante, perché è molto forte la tentazione. Cioè noi vediamo che intorno a noi le persone si comportano diversamente dal Vangelo, vediamo che ci sono delle corsie preferenziali, vediamo che è molto più facile lasciarsi trasportare dalla corrente, è molto più facile immergersi nel mucchio e rendersi anonimi nella folla, mentre la via del Vangelo è un pochino difficile. Però Gesù lo dice con molta forza, cioè non conformatevi alla mentalità di questa generazione. E quando dice anche passate per la porta stretta, è lo stesso messaggio che cerca di lanciare, cioè l'idea che bisogna un po' lottare, bisogna un po' tenere duro, bisogna un po' resistere alla tentazione dell'adeguamento e della arrendevolezza. Quindi ecco, beati i perseguitati significa questo, cioè coloro che seguono la parola di Dio diventano un po' scomodi, diventano un po' invisi agli altri e vengono fatti oggetto di cattiveria. Certamente però questo messaggio non è da confondere con la persecuzione che invece si scatena quando uno fa l'antipatico, quando uno fa l'acido, quando uno fa il saccente, il supponente, perché potrebbe essere anche questo il caso, no? E noi ce lo dobbiamo anche domandare: se gli altri ci guardano storto, se gli altri ci vogliono del male, lo fanno perché noi siamo un esempio di correttezza e perché temono, diciamo, il riflesso della verità che in noi in qualche modo fa sponda, o perché siamo veramente cattivi e spigolosi. Quindi ecco questa domanda, perché è facile cadere nel vittimismo, no? C'è tanta gente che dice, povero me, le cose mi vanno tutte storte, tutti mi vogliono male. Qualche volta però questo avviene e ne sei tu la causa. Infatti la beatitudine ci sta attenta a dire, beati quelli che sono perseguitati, ma non per causa loro, beati quelli che sono perseguitati a motivo della giustizia, per la giustizia. E qui ecco, è il secondo elemento, no, di riflessione su di questa beatitudine. Accennerò subito dopo, però, aver dato questa sottolineatura. Dicevo, no, i beati sono perseguitati perché non agiscono come gli altri, non si abbandonano alla logica comune, ma rappresentano un po' il senso della differenza, quella differenza che è la differenza di Dio. Ora, il verbo che noi troviamo in questo versetto, quello che in italiano viene reso con l'idea della persecuzione, in realtà dà molto l'idea del bracconaggio, cioè perseguitati vuol dire le persone che sono seguite, perseguitate nel senso seguite in maniera morbosa, sono braccati. E fra l'altro proprio è espresso con un tempo, quello del perfetto, che lascia pensare a un'azione di cui ancora sono effettive le conseguenze. Quindi per dire qual è l'idea, no? Cioè non è una circostanza casuale, non è una circostanza puntuale, non è qualcosa che dura poco, ma è una situazione che si prolunga nel tempo. E quindi questo dà un po' l'idea anche della perseveranza, cioè beati perseguitati sono quelli che vengono, diciamo così, aggrediti dagli altri, vengono braccati dagli altri e questo ha una certa durata, il che ci fa capire che questi resistono, in qualche modo sono perseveranti, no? Nel loro atteggiamento. E vi dicevo, ecco, perché questi sono beati? Perché il motivo della loro persecuzione è la giustizia. Ecco, qui bisogna intendersi, no? Perché quando uno parla di giustizia, a noi vengono in mente delle idee che sono più le nostre che non quelle del mondo biblico. Per noi la giustizia c'ha un po' il sapore della distribuzione, no? E tu pensi, è giusto quando c'è una torta e ne do una fetta per uno, viene equamente distribuita, c'è una sorta di equilibrio, no? Di suddivisione equilibrata. Oppure pensiamo a giustizia anche nel senso della proporzione dell'impegno. Ognuno deve fare secondo le sue possibilità e si deve impegnare secondo le sue risorse, perché solo se tutti fanno quello che è proporzionato alle loro possibilità, allora c'è la giustizia. E comunque sia questa giustizia, che la intendi in un modo o la intendi nell'altro, dà sempre l'idea del livellamento e anche proprio le rappresentazioni, no, della bilancia danno quest'idea, no, che bisogna stare al pari e che deve essere una cosa equa al punto di essere bendata e cieca, che la giustizia non deve ragionare guardando, no, deve essere proprio bilanciata. E quest'idea della giustizia come proporzione, come equità, non è il concetto biblico, perché il concetto biblico ha un altro significato. Quando si parla di giustizia, non vuol dire rispettare le regole. Quando si parla di giustizia, non vuol dire essere conformi a una norma stabilita, ma la giustizia è la volontà di Dio. Per cui il giusto non è colui che rispetta le regole, ma giusto è colui che fa la volontà di Dio. E c'è, secondo me, un esempio proprio limpidissimo e anche semplicissimo. È l'esempio di Giuseppe, no? Nel Nuovo Testamento. Quando Giuseppe viene a scoprire che Maria, che era fidanzata con lui, era incinta, le regole che cosa avrebbero voluto? Voluto che lui praticamente così la congedasse, cioè la mandasse via, la ripudiasse sostanzialmente con un atto pubblico. Invece il Vangelo ci dice: Giuseppe, che era giusto, decise di ripudiarla nel segreto. Vedete quanto è diverso, no? Se giusto significa rispettare le regole, Giuseppe avrebbe dovuto, diciamo così, fare un gesto plateale, avrebbe dovuto metterla in difficoltà, in qualche modo, ecco così, condannarla. E invece Giuseppe, che era giusto, non rispetta le regole, ma fa una cosa diversa. Perché Giuseppe viene chiamato giusto? Perché il significato biblico di giustizia è questo: la giustizia è la volontà di Dio. Chi è il giusto? È colui che fa la volontà di Dio. Quindi quando noi partiamo con la nostra testa che ci dice che giustizia è il rispetto delle regole, non capiamo questa beatitudine. Perché i perseguitati? Perché i beati sono perseguitati? Perché i perseguitati sono beati? Sono beati a causa della giustizia, cioè quando sono perseguitati per la giustizia. Questo che cosa significa? Che si attirano la cattiveria degli altri perché loro fanno la volontà di Dio. Cioè quando tu fai quello che Dio chiede, allora sei giusto e questa condizione t'attira la cattiveria, perché appunto per gli altri risulta scomodo avere vicino un esempio, no? Di quello che è della parola di Dio, di quella che è la volontà di Dio. Per cui ecco, questa beatitudine sostanzialmente ci dà questo insegnamento, che noi dobbiamo scegliere. Da una parte c'è quello che vuole Dio, la sua volontà, dall'altra parte c'è tutto quello che corre intorno e tu devi scegliere da che parte stare, ma questa scelta va fatta in maniera seria. Cioè bisogna riuscire a perseverare. Se scegli di agire come Dio vuole e sei perseverante in questo, preparati, preparati, perché la difficoltà arriva per questi motivi che abbiamo detto prima, perché diventi una persona scomoda, diventi un esempio sempre antipatico, diventi una specie, ecco, di voce che parla. E allora molti cercheranno di contrastarti, cercheranno, però ecco, se bisogna ecco, essere convinti di aver scelto bene e perseverare nonostante questo bracconaggio e andare dritti fino alla meta. E qui io ci vedo un altro messaggio che secondo me è molto chiaro nel Vangelo. Il Vangelo non racconta mai le bugie. E appunto ti dice, lo dice Gesù, no? Che se uno vuol seguirlo, deve prepararsi, che è scomoda la cosa. Se uno vuole seguirlo, deve prendere la propria croce. E Gesù anche usa dei messaggi molto forti, come questo che mi ha sempre colpito. Messa mano all'aratro, non ti puoi girare indietro, non puoi tentennare, non puoi, diciamo così, perdere il ritmo, perdere lo slancio. Perché se lo fai chiaramente un po' ti sfugge di mano, no? Quindi ecco, la beatitudine secondo me significa questo: dobbiamo scegliere se fare quello che vuole Dio o scegliere di agire secondo la logica del mondo, e in questa scelta dobbiamo essere tenaci, dobbiamo essere duri, dobbiamo essere costanti e perseveranti, perché se non si è perseveranti non si regge alla difficoltà, perché appunto questa persecuzione è martellante. E io ecco, il messaggio penso che sia precisamente questo, cioè scegliere da che parte stare e cioè fare una scelta responsabile, consapevole e mettercela davvero tutta, perché non si riesce a essere cristiani con un filo di gas, cioè nel senso col minimo sforzo, col minimo impegno, non ce la fai, perché vieni fa proprio molto facilmente, diciamo così, aggredito e irretito. Quindi bisogna che uno sia anche generoso, sia serio, no? Il regno dei cieli, dice Gesù, è fatto per i violenti, che non vuol dire fatto per coloro che usano violenza o menano le mani, ma per coloro che hanno l'energia, no? E allora ecco, concludo, no? Vi ricordate da principio quando dicevo è molto intrigante il significato che ha questo grido, beati per come suona nell'originale ebraico. che rappresenta un po' il grido coraggio alle armi. E vi dicevo, ecco, le beatitudini non sono quella realtà sdolcinata, diciamo poetica, come tante volte ci è stata rappresentata anche dal mondo mediatico, nei film, ma le beatitudini sono un monito molto forte che incoraggia, e questo senso del coraggio, dell'energia, diciamo così, veramente anche dell'impulso che bisogna mettere, in qualche modo si ritrova in quest'ultima, no? Che ripete questo senso, no? Bisogna essere tenaci, bisogna essere perseveranti, perché altrimenti non ci se la fa. Chiaramente questo discorso si chiude anche con quest'idea, no? Non è che uno ce la fa perché è più o meno bravo, no? Ce la fai per l'aiuto della grazia, no? Però, come diceva Sant'Agostino, no? Dio t'ha fatto senza di te, ma senza di te non ti può salvare. Per cui la grazia serve, è indispensabile, ma bisogna, diciamo così, accoglierla e collaborarvi, perché altrimenti non si impone, perché mancherebbe di rispetto, diciamo, alla misura della nostra libertà. Quindi ecco, il messaggio è questo: scegliere, perseverare, essere coraggiosi e metterci veramente l'anima, perché se non si fa così, il risultato può facilmente, ecco, scappar di mano.